la prenderò sul serio. Ho già programmato nel 2024 di fare il mio tempo sabbatico, dunque è un preannuncio. Il Signore è buono, l'abbiamo già assaporato questa mattina. Ci addentriamo nel nostro Vangelo di Giovanni, che è un Vangelo che ci invita a scoprire sempre di più l'amore del nostro Signore. E come abbiamo sentito domenica scorsa, il Vangelo di Giovanni è strutturato in una maniera in cui si potrebbe dire che l'inizio del suo ministero è la primavera, poi c'è l'estate piena di miracoli, di frutti che si vedono, e poi ci si avvicina negli ultimi capitoli verso l'autunno, e oggi parliamo dell'inverno. L'inverno in cui tutto sembra morto. Infatti nel capitolo 19, quello che affronteremo questa mattina, parleremo della crocifissione di Gesù. Gesù muore in questo capitolo. Ci ricordiamo di questa morte. E naturalmente noi ci chiediamo, ma la morte umana di Gesù è veramente la fine? E per noi è facile rallegrarci della sua morte, perché giriamo pagina e poi leggiamo della sua resurrezione. Leggiamo come è andata a finire la storia. Un po' facile, no? Ma pensate allora, pensate ai discepoli, pensate a tutte le persone che l'hanno conosciuto come uomo e Dio, vedendo la fine terrena di Gesù. Pensate un po' alla fede o mancanza di fede che dovevano affrontare. E questa mattina noi abbiamo cantato: tu sei il principio, tu sei la fine, tu sei il mio futuro. E pensate alle persone attorno alla croce, se riuscivano a cantare anche questo: tu Gesù sei il mio futuro. Lo vedevano morire. Ogni giardiniere sa però che l'inverno, anche se tutto sembra morto, la primavera si sta già preparando. Tutto quello che c'è bisogno per produrre nuovi frutti si sta mettendo in moto. Dunque l'inverno è una stagione molto utile per la produzione del frutto. Addirittura l'inverno uccide batteri, l'inverno uccide tutto ciò che cerca poi di distruggere la pianta o i futuri frutti. C'è bisogno dell'inverno. Gesù ci dimostra, e oggi ce lo dimostrerà, che la morte è solo l'inizio. Gesù è morto in croce. Gesù è morto con la morte più orribile che esisteva a quei tempi. Al giorno d'oggi, in quelle nazioni in cui la pena di morte è ancora in vigore, si cerca di limitare un po' i dolori, no? Sedia elettrica. Se Gesù fosse vissuto al giorno d'oggi, probabilmente l'avrebbero messo sulla sedia elettrica. E noi avremmo cantato: per quella sedia elettrica io ti adoro, per quella sedia elettrica io ho vita. No, noi abbiamo vita per la croce, ma la croce è un simbolo. La croce è un simbolo che può essere ornamentale, perché ognuno lo porta un po' al collo, al polso, come catenella, oppure è diventato anche un'idolatria, perché ci sono persone che credono che la croce abbia un potere magico solo perché è una croce. Per noi niente di tutto questo. La croce è un simbolo, ma in questo capitolo noi vedremo quanta potenza ha questo simbolo. Senza diventare un oggetto scaramantico o un oggetto appunto miracoloso, noi sappiamo che cosa ci sta dietro. La croce era un'esecuzione ed era il più terribile che si conosceva a quei tempi, ma non l'avevano inventato i romani. I persiani l'avevano inventato perché per loro la terra era sacra, loro adoravano la terra. E allora la morte doveva essere qualche cosa che era sospesa sulla terra. Voi sapete che i giudei, quando si doveva uccidere qualcuno perché aveva sbagliato, era andato contro la legge, lo lapidavano. Però noi sappiamo dalla Genesi che siamo stati creati dalla polvere, polvere ritorneremo. Dunque morire e lasciare il sangue sulla terra non era un grande problema per i giudei, ma i giudei erano soggiogati dai romani. I giudei non avevano potere di far morire qualcuno. Allora, per questo Gesù è stato giustiziato alla romana. Doveva essere la giurisdizione romana a determinare il tipo di morte che doveva subire una persona che andava contro la legge. Dunque i persiani l'hanno tramandata all'impero di Cartagine, che era un po' un impero a quei tempi del Nord Africa, un po' attorno al Mediterraneo, e poi i romani hanno visto, ma che bella roba, sa che la adottiamo anche noi, sembra abbastanza terribile, e i romani erano abbastanza famosi per le loro crudeltà. Si divertivano a vedere le persone morire. Dunque Gesù è stato giustiziato come un malfattore e sulla croce morivano solo i peggiori, morivano gli assassini, morivano i ladri gravi, e morivano coloro che facevano insurrezioni, soprattutto insurrezioni contro Cesare. Dunque queste tre categorie erano destinate alla morte peggiore che esisteva. Alla croce Gesù ha pronunciato le sue ultime sette parole, le sue ultime sette frasi. È ciò che i padri della Chiesa l'hanno denominata septam ultima verba Christi. È diventato famoso, hanno scritto libri su questo, addirittura ci sono riti che ripercorrono un po' queste sette parole di Cristo. E questa mattina le vogliamo un po' esplorare. Ma prima di questo vi invito a leggere insieme a me Giovanni 19, leggeremo dal versetto 17 al versetto 30. Giovanni 19, 17 a 30. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del Teschio, che in ebraico si chiama Golgota, dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, l'altro di là, e Gesù nel mezzo. Pilato fece pure un'iscrizione e la pose sulla croce. Verrà scritto Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città, e l'iscrizione era in ebraico, in latino e in greco. Perciò i capi dei sacerdoti, dei giudei, dicevano a Pilato, non lasciare scritto il re dei giudei, ma che egli ha detto, io sono il re dei giudei. Pilato rispose, quello che ho scritto, ho scritto. Qua Pilato per una volta ha usato un pochettino di autorità. Sapete, Pilato ha riconosciuto che Gesù era veramente il Cristo, ma aveva paura di andare contro le sue convinzioni. E così lui ha scritto il re dei giudei, l'ha scritto anche per tutte le persone presenti, tutti potevano leggerlo. Naturalmente i giudei non erano così contenti perché per loro era un'offesa. Quello che ho scritto, ho scritto. I soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato. Presero anche la tunica, che era senza cuciture, tessuta per l'intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra di loro, non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice, hanno spartito fra loro le vesti, le mie vesti, e hanno tirato a sorte la mia tunica. Questo fecero dunque i soldati. Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre, «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse,
al discepolo:
ecco tua madre. E da quel momento il discepolo la prese in casa sua. Dopo questo Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché si adempisse la scrittura, disse: ho sete. C'era lì un vaso pieno d'aceto, posta dunque una spugna imbevuta d'aceto in cima ad un ramo d'issopo, l'accostarono alla sua bocca. Quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse: è compiuto. E chinato il capo, rese lo spirito. Le sette ultime parole di Gesù, ne troviamo tre, ce le ricorda Luca, una la leggiamo da Matteo e tre le leggiamo in Giovanni, le abbiamo lette ora. La prima è una parola rivolta agli altri, alle persone che Gesù vede dalla croce, che era innalzata circa un metro da terra. A volte noi vediamo quei film dove la croce è altissima, ma Gesù non era così alto, ma vedeva coloro che l'avevano appena inchiodato la croce, e la sua parola è una preghiera rivolta al Padre. Dice: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E questa è la prima parola parlata da Gesù da quando era sulla croce. Il tutto si svolge sull'arco di 6 ore. Una preghiera per i peccatori. Gesù non solo ci ha insegnato il Padre Nostro, ha detto: quando pregate fate così, pregate in questa maniera. E nel Padre Nostro abbiamo questa istruzione a perdonare gli altri. Ma Gesù lo mette in pratica. Gesù era un maestro, ma non solo. Era uno che trasmetteva vita, non solo insegnamenti. E dunque questo incoraggiamento dato da Gesù con il suo esempio è per noi un'istruzione senza scuse. Sapete quante persone ho incontrato nella mia carriera che mi hanno detto: io a quella persona non riuscirò mai a perdonare. Io questa cosa che mi è stata fatta non la perdonerò mai. E io dico: oggi un po' di pazienza, domani quando stai meglio ti dico come stanno le cose. La mancanza di perdono, a parte che è un cancro dentro di noi, è un cancro. Il perdono libera noi in primo luogo, più che gli altri. Ma il perdono è possibile. È ciò che Gesù ci sta dicendo alla croce. Anche quando ti fanno, ti infliggono una ferita, che è la peggiore che possa esistere, e per te è la peggiore. E forse qualcun altro può dire: ma dai, per così poco. Ma per te è la peggiore. Sappiate che il perdono è possibile. Tramite l'aiuto dello Spirito Santo, tramite la sua guida e tramite questo esempio che Gesù ci ha dato. La seconda è una parola rivolta al ladrone che sta appeso sulla croce al suo fianco e dice: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. È un messaggio di salvezza per il ladrone pentito. Oltre che a dare una grande testimonianza di compassione, Gesù mostra quel cuore di suo Padre, quel cuore di Dio, che leggiamo anche in tutto l'Antico Testamento, questo cuore di Dio che cerca la pecorella perduta e che, anche se il suo popolo ne ha fatte di tutti i colori, ogni volta che si pente, ogni volta che dimostra: io voglio ritornare da te, Dio, ecco che spalanca le sue braccia e dice: vieni. Appena questo ladrone ha espresso il suo rammarico per ciò che ha fatto nella sua vita, ha riconosciuto che in Gesù c'era la possibilità di avere i propri peccati perdonati, ha espresso questo suo perdono verso di lui. E poi anche una bella istruzione teologica sul fatto che non c'è la via di mezzo, non c'è il purgatorio. Tu ne hai combinate tante, sei stato qua giustiziato giustamente, ma oggi stesso tu puoi stare con me in paradiso. Non hai bisogno di spurgare tutti i tuoi peccati in un'altra maniera. Basto io. Terza parola espressa da Gesù, questa la troviamo in Giovanni. Gesù dunque, vedendo sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. E poi disse al discepolo, ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'ha presa in casa sua. Ha espresso parole di affetto a sua madre, ma non l'ha chiamata mamma, l'ha chiamata donna. E qui ancora una volta, proprio come alle nozze di Cana, ha fatto notare una cosa, che spiritualmente lei non è sua madre, carnalmente sì, ma spiritualmente no. E ci ricorda Paolo in 2 Corinzi che ci dice, ci spiega una cosa a livello spirituale, ci dice: da ora in poi, dalla conversione, da quando noi abbiamo scelto la nuova vita e siamo nati di nuovo, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Io ti parlo di Cristo, io sono tuo padre spirituale, o tu sei mia madre, o tu sei mio cugino, fratello, ma nella famiglia di Dio spiritualmente siamo tutti uguali. Gesù alla croce dice: perché tu sei qui, a me fa piacere, è bello che sei arrivata fino a questo punto. La tua fede ti ha salvata, donna, non perché sei la mia mamma. E poi questa istruzione che gli è stata data, ecco tuo figlio, ci fa anche capire una cosa, che i suoi fratelli di carne fino a quel momento non hanno voluto riconoscerlo. Sappiamo che poi l'hanno fatto, perché leggiamo nei responsabili della Chiesa che c'erano anche i suoi fratelli, finalmente l'hanno riconosciuto, ma per tutto il suo ministero i suoi fratelli di carne non hanno riconosciuto che lui fosse il Cristo. E allora ha preferito consegnarla nelle mani di Giovanni piuttosto che nelle mani dei suoi fratelli. Perché probabilmente a questo punto suo marito era morto e chi si doveva occupare della mamma vedova erano i figli. E Gesù era il figlio primogenito, doveva occuparsene lui, di sua madre. E questo ci fa anche capire tanto del, in fondo, che Maria è un esempio da seguire, ma era un essere umano. E tanti dicono, cioè alcuni studiosi dicono che Maria è morta a 59 anni a Gerusalemme, in quella casa, nella casa di Giovanni, dunque 11 anni dopo la morte di Gesù. Alcuni altri dicono che è morta a Efeso seguendo Giovanni, perché a un certo punto Giovanni è stato responsabile di una chiesa a Efeso. Non sappiamo esattamente cosa è successo, ma una cosa di sicuro la sappiamo, che non è stata trasportata in cielo senza vedere la morte. Di questo lo sappiamo perché dopo la crocifissione sappiamo che Maria è andata con Giovanni. Quarta parola pronunciata da Gesù, era verso l'ora nona. Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sappiamo benissimo il perché Dio l'ha abbandonato. E Gesù lo sapeva, quando doveva bere questa coppa, era il giardino del Getsemani, e dice: ma devo veramente attraversare questo? E dopo questa sofferenza ha rideciso, sì, io lo affronterò, berrò di questa coppa di sofferenza, era una metafora, perché in Apocalisse leggiamo di questa coppa dell'ira di Dio. L'ira di Dio è il giudizio di Dio che deve essere espresso là dove c'è il peccato. grazie a Dio non lo dobbiamo bere noi questa coppa, c'è qualcuno altro che l'ha bevuta. Però probabilmente Gesù non si immaginava il dolore di questa separazione e ha gridato con tutto se stesso: perché mi ha abbandonato? Era una separazione insopportabile. Essere separati da Dio deve essere qualcosa di insopportabile. La quinta parola che ha espresso Gesù alla croce era questa: ho sete. Mi sapete dire, fratelli e sorelle, come mai, e l'abbiamo letto poco fa, poche settimane fa, colui che ha detto io sono l'acqua vivente e che ha detto alla donna del pozzo: guarda che se tu bevi di quest'acqua, dopo avrai ancora sete. Io sono la fonte, se bevi da me non avrai mai più sete. Come ha fatto lo stesso uomo che ha detto quelle parole pochi mesi prima a dire io ho sete? O la Bibbia si contraddice, o noi qua stiamo capendo qualche cosa per il verso sbagliato. Gesù, come in diversi aspetti, la crocifissione è piena di frasi del tipo affinché le scritture si adempissero. La crocifissione era già stata predetta prima ancora che inventassero la crocifissione. Geremia, Isaia, Davide nei suoi salmi l'ha già detta nei dettagli. Nel Salmo 69 dice: hanno messo fiele nel mio cibo e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Esattamente ciò che è successo. O parla dei chiodi, affinché le scritture si adempissero. Certamente Gesù non ha detto alla croce, non ha cercato di ricordarsi di quel salmo, dove era già scritto il Salmo 22, sì, no, Salmo 69. Salmo 69 c'è scritto che mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. Allora adesso dico ho sete. Non l'ha detto per adempiere la parola di Dio, ma ogni cosa che ha fatto ha adempiuto la parola di Dio. Questo ci fa anche dire che il fatto che Gesù fosse Cristo e che sarebbe dovuto morire per i peccati, questo messaggio chiaro c'era già scritto tutto nell'Antico Testamento. Ci si può convertire a Gesù Cristo, si può credere che Lui è il Messia anche senza avere il Nuovo Testamento, e questo è un messaggio per tutti gli ebrei del mondo. Ad ogni modo, Gesù ha detto io ho sete, e hanno cercato di dargli da bere già una volta, non lo leggiamo in Giovanni ma lo leggiamo in Marco e in Matteo, però lì lui ha rifiutato, perché gli hanno dato da bere un mix tra un aceto, e per aceto era un vino scarso, il vino che si dava ai legionari dopo una guerra, oppure lo si dava ai moribondi proprio per dargli un po' l'ultima cosa da bere, mischiato a fiele, mischiato a una sostanza che aveva un potere un po' di anestetizzare i dolori del moribondo. E Gesù non ha voluto bere, assaggiato lo rifiutò, perché voleva assaporare la morte, il dolore della morte, così come Dio gliel'aveva prevista. Ha assaporato tutta la coppa, fino in fondo, tutto il dolore che non dobbiamo più assaporare noi. Allora, quando qualcuno vi dice, soffro, questa è la mia croce, no, tu non devi soffrire, non sei obbligato. C'è già Gesù che è morto fino in fondo e ha voluto sentire tutto il dolore senza anestetici. Amen. Io ho lavorato con tossicodipendenti che dicevano, sì, però Gesù non ha mai avuto la tentazione della droga. E invece sì, era una droga questa. Gli è stata portata, dai, con questo tu puoi alleviare un po' i tuoi dolori fisici e morali. Non sentirai più niente quando tu prendi questo. E Gesù ha detto no. La seconda volta gli hanno offerto solo da bere aceto e Gesù ha bevuto, e lì ci ricordiamo di un passaggio dove in ebrei ci viene detto della sofferenza di Gesù, lo leggiamo assieme, ma vediamo coronato di gloria ed onore per la morte che sofferse. Dunque vediamo l'inverno, la morte, sembra che tutto sta per morire, ma abbiamo letto che questo doveva succedere affinché ci fosse gloria e onore per Gesù, che è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli. Sapete che noi siamo superiori agli angeli, ci dice la parola di Dio. Un salmo dice, noi siamo più importanti degli angeli, perché gli angeli sono degli esseri creati, sono dei servitori di Dio. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Ciò che non sono stati creati gli angeli a immagine e somiglianza di Dio. È interessante. Ma Gesù per un po' di tempo è stato fatto vivere in una situazione inferiore agli angeli affinché la grazia di Dio, per la grazia di Dio, gustasse la morte per tutti. Gesù ha gustato la morte. Questo suo ultimo sorso era il gusto della morte. Gesù, dicendo ho sete, ha dimostrato diverse cose. Prima di tutto che era umano. Non era Dio quando è morto sulla croce. Era umano. E ha espresso la sofferenza, l'intensità della croce, perché si muore per asfissia, sì? Però gli studiosi hanno scritto libri interi su che cosa succede quando si muore alla morte. Si muore per asfissia perché il peso del corpo schiaccia, gabbia toracica, e infatti si sopravvive perché ogni tanto si prende sospiro e dopo si va giù di nuovo. Dopo ogni tanto... È per questo che vogliono poi, per accelerare la morte, rompere le gambe dei crocifissi, delle persone che sono appese alla croce, così che accelerano la morte. Se no, si può resistere anche fino a 3 o 4 giorni sulla croce. Ma una cosa che succede anche è una forte disidratazione e una sete indescrivibile, una grandissima sete è una delle conseguenze di chi muore sulla croce. Una sete insopportabile. Dunque, Gesù ci ha fatto capire una cosa, che era umano, ma ve lo faccio dire a voi, che cosa ci ha fatto capire Gesù. Poco prima di dire ho sete, c'è stata una grande oscurità che è durata 3 ore. E ci sono quelli che dicono, sì, ma c'erano le eclissi anche a quei tempi. Sì, ma l'eclissi quanto dura? 1 minuto, 2 minuti, 3? Non lo so, ma un'eclissi di 3 ore. C'è stato un buio soprannaturale, satanico, un'oscurità che ha impregnato tutti. Subito dopo, questo dolore lancinante di essere separato da Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dopo ho sete. Che cosa sta dicendo Gesù in questo momento? Ci sta facendo capire com'è l'inferno. Oscurità, una insopportabile separazione da Dio, è un'insopportabile sete che non si può soddisfare. Le persone senza Dio hanno una sete che solo Lui può soddisfare. Nient'altro può soddisfare questa sete. Gesù sta vivendo l'inferno. La sesta parola che Gesù ha detto è compiuto, ed è una delle frasi più importanti di noi cristiani. Perché è compiuto vuol dire che non dobbiamo più compiere noi, e quando noi abbiamo l'impressione, per pulirci la coscienza, che dobbiamo fare un'offerta per magari guadagnarci un posto in paradiso, è un'offesa al nostro Creatore, è un'offesa a Dio che ha mandato a morire il suo unico figlio per noi. Quando noi cerchiamo di fare delle buone opere affinché forse magari Dio ci accetta nella sua gloria, stiamo offendendo Dio. Se Gesù ha detto che è compiuto, è compiuto. E questa frase è stata dichiarata, era una frase molto comune a quel tempo, e la dicevano in quattro, almeno ho trovato, quattro persone con quattro significati diversi, e Gesù li integra tutti questi significati. Lo usava il servo quando aveva appena completato un compito che il suo padrone gli aveva dato da fare, tornava dal suo padrone e gli diceva: è compiuto. Oppure il sacerdote, dopo aver esplorato, guardato bene l'agnello per assicurarsi che fosse senza difetto e senza macchia, diceva: è compiuto. L'artista, quando faceva un'opera d'arte, era conclusa, faceva un passo indietro, l'ammirava e diceva: sì, è compiuto, dunque niente più ritocchi. E poi anche i mercanti, quando facevano scambi, e quando, dopo aver fatto uno scambio, la cosa venduta era stata pagata per intero, dicevano: sì, ok, venduto, pagato per intero, dicevano: è compiuto. Dunque non c'era più niente da pagare. Vedete come Gesù, dicendo è compiuto, ha fatto proprio tutte queste cose. Ultima frase, Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. E detto questo, morì. Gesù qua ci fa capire di nuovo che lui consegna la sua vita al Padre. Era una scelta volontaria che ha voluto fare, un'ubbidienza. E l'ubbidienza, per essere grata a Dio, deve essere volontaria. Abbiamo concluso queste sette frasi, sette parole ultime dette da Gesù sulla croce, ma io vorrei prendermi ancora alcuni minuti per riflettere su chi era presente ad ascoltare queste sette frasi. Oltre che le sentinelle, oltre che i ladroni, i capi religiosi che non vedono l'ora che morisse, così gli veniva fatta giustizia, chi era rimasto? L'abbiamo letto. Cinque persone, tre Marie, siete che Maria era un nome molto comune all'epoca, Salomè, che da un altro Vangelo capiamo che la quarta donna si chiama Salomè, e Giovanni, quattro donne e un ragazzo. E dove sono gli uomini? E dove sono gli uomini? Un po' di parità di diritti. Io vorrei la parità dei diritti anche, ma la vorrei anche nelle riunioni di preghiera, la vorrei vedere nelle missioni. Le donne spesso sono le più coraggiose e le più tenaci in questi ambiti. Dov'era questo macio di Pietro che ha gridato: Gesù, io ti seguirò dovunque tu andrai? Dov'è la sua virilità? Quattro donne e un ragazzo, ascoltare le ultime parole di Gesù. E leggiamo, questo lo leggiamo in Matteo, che c'erano là molte donne che guardavano da lontano, c'erano altre persone, e anche Pietro guardava da lontano, Giacomo, tutti gli altri suoi discepoli, e altri l'avevano seguito dalla Galilea, ma quando era il momento cruciale di Gesù non si sono avvicinati. Io non ho mai perso nessuno di caro, sono nato che già tre nonni erano morti. L'ultimo nonno è morto anche molto presto, me lo ricordo vagamente. Non ho vissuto un distacco difficile nella mia vita. Non so che cosa sia perdere una persona cara. Mia moglie ogni tanto mi racconta e dice: è difficile da spiegare. Lei ha perso il papà, aveva 20 anni, e ricorda, lei lavorava a Losanna, ha detto: a un certo punto io ho sentito una voce dentro che mi diceva: vai in Ticino, vai a salutare tuo papà. E lei è partita, ha fatto il viaggio di corsa, è arrivata e poi ha assistito gli ultimi momenti di vita di suo papà. E in fondo poi, quando la persona non c'è più, sono delle consolazioni queste. Ho potuto accompagnare questa persona cara alla morte. E io mi sono detto: ma perché allora non era la stessa cosa? Dove erano tutte le persone che avevano mangiato il pane e si erano saziate di questi buoni pesci? Dove sono? Dove sono quelli che hanno vissuto le guarigioni da parte di Gesù? Dove sono gli ex muti, gli ex sordi, gli ex infermi? E dov'è quello che è risuscitato? C'aveva una nuova vita, si potrebbe proprio dire, letteralmente. Dov'è? Perché non è anche lui ai piedi della croce? E dove sono tutti quelli che sono stati liberati dai demoni? Raffaele prima, durante la lode, ha detto: ci sono momenti che non ce la sentiamo di adorare Dio, perché le circostanze o i problemi, non so più esattamente cosa ha detto, ci appesantiscono. Allora non ce la sentiamo di adorare Dio. Allora quando non ce la sentiamo, innalziamo un alleluia. E mi sono detto: ma Gesù neanche se la sentiva tanto di morire. Però lì è morto quasi da solo, solo 5 persone. Però mi sono detto: queste persone hanno dimostrato che cosa significa intimità con Dio. Ed è forse un po' questo il messaggio centrale di questa mattina. Noi siamo pronti a seguire Gesù anche quando apparentemente non ha più tanto da offrirci, o ci sembra in quel momento che non ha tanti frutti da offrirci. Sulla croce non aveva tanto pane, pesci, guarigioni da fare. Sulla croce era solo lì da vedere, da ammirare quanto forse tutte le mie aspettative stanno per morire insieme a lui. Settimana scorsa ho visto un documentario che parlava di un ex campione del mondo di box. Era un documentario, mi sembra in seconda serata, ero troppo stanco per andare a letto, ero lì sul divano, dovevo alzarmi, non ce la facevo. Allora mi sono sorbito questo documentario fino alla fine, ma mi ha toccato una cosa. Questo campione di box si chiamava Primo Carnera, non so se qualcuno l'aveva sentito, per me era sconosciuto. Ecco, gli sportivi che si ricordano, era dell'inizio del secolo e dall'Italia è partito, perché dopo la guerra si partiva poi negli anni 30, è partito in America e lì hanno visto questo uomo alto di 2 metri, ben costituito, e hanno cominciato a farlo entrare nel business della box e poi del wrestling e tutto quanto. E in poche parole questo era il tipico gigante buono, si è lasciato un po' sfruttare. Hanno fatto un sacco di soldi su di lui. Quando a un certo punto ha cominciato a ammalarsi, è arrivato verso la 50ina, la 60ina, l'hanno letteralmente scartato e l'hanno eliminato dalla scena. E così lui ha desiderato tornare nella sua amata Italia. E così si vede la scena di questo uomo in carrozzella di circa 60 anni, magro, l'unica cosa che era rimasta di lui era l'altezza, magro, ammalato e in là con gli anni. Non che 60 sia vecchio, però lì ne dimostrava più di 80, spremuto negli Stati Uniti come macchina da soldi, era entrato e vedi tutti questi italiani che gli volevano bene, perché era lui, era uno di loro, non perché poteva dare ancora loro qualche cosa, fama o soldi o chissà che cosa. E se è vero che gli italiani sono un po' pasticcioni nella politica, una cosa la sanno fare bene: trasmettere gli affetti. E così io mi dico: siamo pronti noi a dare il nostro affetto a Gesù, a dichiarare la nostra amicizia a Gesù, il nostro amore per Gesù, anche quando lui non ci dà in quel momento quello che io penso, quello che io voglio, quello che io credo che lui dovrebbe darmi? È chiaro che è una domanda molto strana da fare, perché noi sappiamo che ogni volta che noi ci avviciniamo a lui torniamo indietro sempre con qualche cosa, ci dà sempre qualche cosa. Ma quando abbiamo l'impressione che l'inverno veramente non si muove niente, siamo disposti lo stesso a rimanere sui piedi e godere della sua presenza? Bene, io ho sforato un po' col tempo, mi dispiace per questo, ma io vorrei ancora accompagnarvi in un momento di riflessione. Se è possibile, ricantiamo l'alleluia, perché In queste parole magari le possiamo anche tradurre mentre le cantiamo. Io so che i nostri lodatori, musicisti sanno fare due cose o tre alla volta. Questa canzone dice: io canterò più forte delle mie difficoltà, io canterò più forte delle voci del nemico, e quando non me la sento, io, anche quando non me la sento, io innalzerò un alleluia. Allora, questo è il messaggio di questa mattina. Prendiamo una decisione per Gesù. E dice: io ti seguirò, Gesù, fino alla croce. Io ti seguirò fino alla fine. Io voglio esserti amico anche quando un giorno magari non sento la tua presenza. E questa è la nostra parte verso di Lui. E vi garantisco, Lui farà la sua parte, perché le sue promesse non verranno mai meno. Amen.